il sacerdote come vittima di espiazione. Subito noi diciamo, ma è una parola piuttosto forte questa, però questa è la sua piena identità. Che cosa dice Giovanni il Battista quando vede Gesù per la prima volta? Qual è la parola che il profeta mandato da Dio usa per indicare l'inizio della missione pubblica del Signore? Sapete? Ecco l'agnello di Dio. Poteva dire tante altre cose. Ecco l'unto, ecco il Messia, ecco il dominatore, ecco il re, quello che volete. Dice l'agnello. Che cosa evoca la parola agnello? Forse la mitezza? Se io dico di una persona che Don Gabriele è un agnello, o chiunque di voi, mi viene in mente una persona molto mite, ma non era questo il significato che gli ebrei capirono, non era questo il primo significato che la parola agnello evocava. Che cosa evocava per gli antichi ebrei la parola agnello, agnello di Dio? La Pasqua, la Pasqua. Quando escono gli ebrei da Israele, viene sgocciato l'agnello e viene mangiato l'agnello in fretta, conoscete il testo? Viene sparso di sangue lo stipite, l'angelo sterminatore quando vede il sangue passa oltre e questo è il segno che è scattata l'ora di uscire da Israele. Che cosa fa Israele tutti gli anni? Cosa faceva tutti gli anni? Il giorno di Pasqua ripeteva liturgicamente l'evento pasquale dell'agnello. Si mangiava l'agnello, si ripetevano questi gesti come segno e simbolo dell'uscita di Israele, quindi dalla schiavitù alla liberazione. Quindi quando un israelita o un profeta diceva a una persona, questo è un agnello, subito si evocava la figura dell'agnello immolato. Quindi questa è la missione reale di Gesù, figlio di Dio. La prima parola detta dal profeta è la parola più vera e più profonda. Attenzione, il sacrificio dell'agnello non era mica iniziato con Mosè e con la liberazione. Fin dall'inizio del mondo esiste il concetto della creazione, diciamo, il concetto della vittima immolata a Dio. Avete presente la Genesi? Appena c'è il peccato, Caino e Abele. Quale fu la causa? O meglio, non parliamo di cause, ma veniamo a sapere che i figli di Adamo ed Eva, Caino e Abele, offrono anche loro sacrifici al Signore. Il suo sacrificio non era perfetto, si dice di Caino. Al di là dell'interpretazione, sappiamo che il primissimo uomo comincia a rapportarsi con Dio offrendo sacrifici. È il linguaggio dell'uomo con Dio, è il modo dell'uomo, Adamo ed Eva e la sua discendenza, per comunicare con questo Dio misterioso creatore. Comincia già questo linguaggio. Il primo linguaggio è l'offerta di qualcosa di prezioso, cioè la vittima sacrificale che è l'animale immolato. Per tutta la liturgia ebraica, leggete il libro del Levitico, viene regolato perfettamente cosa devo fare, quanti animali devo ammazzare, c'è l'animale che è per il sacrificio di espiazione, c'è l'animale che è il sacrificio di comunione, c'è l'animale che è il sacrificio di propiziazione. Il rito del Tempio, all'epoca di Israele, era una sorta di macelleria. Tutti i giorni venivano sgozzati degli animali. Sapete quanti animali vennero sgocciati per l'inaugurazione del Tempio? Al tempo di Salomone? 12.000 buoi. Io mi sono sempre chiesto, ma dove li hanno messi sti 12.000 buoi? C'era mica il freezer. Perché dovevano poi mangiarli. 12.000, un mattatoio terribile. Era il segno della grande offerta che il popolo faceva per essere gradito a Dio. Vedete, la vittima sacrificale diventa il linguaggio dell'uomo Dio. Ma c'è un episodio in cui la vittima non viene uccisa in modo sacrificale, cioè sgocciata sull'altare. È scritta nel libro del Levitico al capitolo 16. Si dice che il sommo sacerdote prende una capra, scarica su questa capra una volta all'anno tutti i peccati di Israele, e questa capra viene presa e portata nel deserto, più lontano possibile, in modo che non possa più tornare indietro. Questa povera capra morirà. È chiaro, un deserto muore di fame e di sete. Se ci fossero gli animalisti oggi, vero, direbbero: no, ma questo è un rito che non va bene. Ebbene, loro lo facevano. Ma pensate la profondità del gesto: il sacerdote che con le mani scarica tutti i peccati dell'anno di tutti gli israeliti, da Dan a Bersabea, dal primo all'ultimo. Beh, non è bello, non è bello questo. Però si poteva ingenerare una mentalità un po' troppo meccanica, diciamo. Siccome i peccati vengono scaricati sul caprone, facciamo tutti i peccati che vogliamo, soprattutto nell'imminenza della festa. Facciamo i peccati così, tanto vengono scaricati. E questo è vero, ingenerò proprio questo. Tant'è che poi Gesù dirà: no, questa legge è finita, perché poi il sacrificio fu lui stesso. Ma simbolicamente questo caprone che paga per tutti è passato anche nel linguaggio corrente. Cosa intendete voi quando dite il capro espiatorio? Questo, il capro che espia per tutti. Quello è il capro espiatorio. Benissimo. Gesù dunque è venuto per questo, per identificarsi alla vittima ed espiare per tutti. Gesù è quel capro espiatorio che paga per tutti. Questa è la missione principale, unica, del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù è venuto per questo. Gesù è venuto per la pace, per fare la pace del mondo. Sì o no? Lui stesso lo dice. Credete che sia venuto a portare la pace? No. Gesù è venuto a guarire tutte le malattie? Perché l'avrebbe fatto. Gesù è venuto a guarire le povertà? No! I poveri li avrete sempre con voi. Gesù non è venuto per queste cose. Cosa è venuto a fare? Che cos'è il mistero dell'incarnazione? È proprio questo: farsi vittima e pagare per tutti e togliere i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, perché il peccato io non posso mica toglierlo, lo sapete. Posso darvi dei soldi e trasformarvi come Robin Hood, da poveri a ricchi, ma il peccato, se non lo toglie Dio, non lo toglie nessuno, e lo toglie proprio Gesù nel mistero dell'incarnazione, in cui si fa vittima. È venuto a sistemare le cose della politica. Un giorno, quando cercarono di dirgli questo, cosa rispose? Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Gesù è venuto a creare questa comunione con Dio infranta dal peccato. Ma attenzione, questo è un passaggio importante: non concedendola come remissione dei peccati, rimanendo esterno, ti do la soluzione, va in pace, come può fare un giudice che ti perdona da una colpa, va bene? Attenzione cosa dice la lettera agli Efesini, questo è un passo molto importante. Efesini 2, 13, 16. Gesù Cristo, ora invece in Gesù Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e decreti, per creare, attenzione a questa parola, in se stesso, per creare in se stesso dei due un popolo solo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due in Cristo in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Ecco allora l'opera del Cristo, l'opera della vittima. Crea in sé, ecco perché non possiamo fare a meno di Gesù Cristo. Non esiste una unione con Dio, nessuno può andare al Padre se non per mezzo del Cristo, perché questa unione l'ha fatta lui stesso dentro di sé, la porta dentro. Avendo pagato per tutti, lui porta dentro questa unione col Padre. Egli è la vittima sacrificata sull'altare della croce, morendo in croce, lo dice chiaramente il testo agli Efesini, unisce in modo definitivo, bisogna entrare poi nella croce, l'umanità col Padre, perché il peccato viene perdonato, ma l'ha fatto in sé stesso, d'accordo? Non rimane estraneo. Però c'è anche un altro fatto. Se Gesù è la vittima, ecco l'agnello di Dio, a un certo punto veniamo a sapere che Gesù è anche il sacerdote, è anche colui che offre la vittima. Perché c'era il sommo sacerdote, un levita, che offriva un agnello, ma poi lui rimaneva, era una sorta di mestiere, adesso non voglio dirla troppo grande, uno nasceva levita nella tribù di Levi, che è colpa sua, cosa farò da grande il levita, cioè il sacerdote? Doveva farlo, era il suo compito, non aveva una tribù, non aveva altri lavori, erano gli altri che lo mantenevano, ma lui faceva questo servizio. Anzi, vi dirò che a volte lo faceva così male, il Signore mi perdoni, che sono proprio quelli che vanno contro Gesù. Vi ricordate tutta la passione del Signore? I sacerdoti, i leviti, gli scribi, i farisei vanno tutti contro di lui. I sacerdoti, quelli del Tempio, e addirittura il sommo sacerdote lo condanna a morte. Avete sentito cosa ha detto? È reo di morte. Avete sentito la bestemmia? È reo di morte. Quindi non è che essere sacerdoti voleva dire vivere perfettamente questa unione col Padre. Lui sacrificava, faceva il macellaro, faceva, sacrificava 12.000, no, quella volta lì 12.000, ma insomma, sacrificava questi animali avanti il prossimo, e lui faceva, esercitava questa funzione, questo compito. Veniamo a sapere invece dalla lettera agli Ebrei che Gesù Cristo è l'unico sommo sacerdote. Questo non ce l'avevano detto neanche gli Vangeli. Leggete i Vangeli. Gesù è il Messia, Gesù è il Re, Gesù è il Signore. I titoli che vengono dati a Gesù nel Vangelo, mai viene detto che Gesù è sacerdote, tantomeno che Gesù è sommo sacerdote. Questo ce lo dice la lettera agli Ebrei. Poiché abbiamo un sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù Cristo nostro Signore. Allora attenzione, se Gesù è la vittima e se Gesù è anche il sacerdote, cosa vuol dire? Matematica. Se A è uguale a B, B è uguale a C, A è uguale a C. E torna questo, io sono molto ferrato in matematica. Allora vuol dire che se Gesù è vittima e sacerdote, questi due ruoli sono uniti per sempre. Chi è sacerdote è vittima, chi è vittima è sacerdote. In questo momento voi mi dite, ma meno male che i sacerdoti sono qua, c'è il Don Gabriele, altri confratelli che sono qua, io non c'entro, abbiamo una vittima, povera vittima. Ma lo sapevate che c'è un sacerdozio comune e che il giorno del battesimo voi avete ricevuto un sacro crisma e l'acqua che vi ha costituiti re, profeti e sacerdoti in Cristo? Certo non celebrate la messa, certo non fate la confessione, ma siete popolo sacerdotale. Quindi, care vittime, sì signori, care vittime, voi siete un popolo sacerdotale. Volete vivere la vita di Cristo? Tutti dicono, sì, sì, vogliamo vivere la vita di Cristo. Aspettate che vi dico cos'è, come diceva Padre Pio. Padre, voglio farmi santo. Bellissima cosa, figlio mio, ma ricordati, è una vita da cani. Questo lo diceva Padre Pio. Ma attenzione, attenzione a questo. Se Cristo è vittima e sacerdote, vuol dire che quel sacrificio che Dio ha compiuto sulla croce è perfetto, perché è perfetto il sacerdote, è figlio di Dio. Santo è colui che offre, Gesù, santo, pura misericordia. Santo è colui che è offerto, e siccome è santo, la riparazione di Cristo è totale. Egli con il suo sacrificio perdona tutti i peccati. Ma è straordinario una messa soltanto, se potessimo capire che cos'è una messa. La riparazione di tutti i peccati. Chiaro, devo entrare poi in questo mistero. Ma perché perfetto è colui che offre e perfetto è colui che è offerto. Non c'è peccato lì, anzi, c'è la piena e totale remissione. Voi capite che Adamo si ribella a Dio e come prezzo, come conseguenza, c'è la morte. Il Cristo, il Figlio, obbedisce al Padre e come conseguenza, come prezzo, c'è la vita. Ma Gesù ripara il peccato del mondo passando attraverso la morte di croce. E così la morte è, come dice San Paolo, ingoiata. La morte è finita, sì, è finita, non c'è più. Se la morte è il peccato e separazione da Dio, nella messa non c'è più la morte. Io sono già morto, mi vedete vivo qua? Io sono morto, sapevate? Lo dice San Paolo ai Colossesi, voi siete già morti in Cristo, siete risorti con Lui. La morte è alle spalle, se sono in grazia di Dio, intendiamoci. Se faccio un peccato ritorno in questa dimensione di separazione. Ma se sono in grazia di Dio, quando morirò? Oh, niente, è un accidente biologico, è un cuore che si ferma, è un muscolo che non batte più. Tutto qua. Ma io continuo a vivere se sono in Cristo, perché Cristo ha messo la vita nella morte, ha ingoiato la morte. Questa è la grande notizia che i cristiani portarono nel mondo quando Cristo risorse. Andarono a dire all'impero romano, guardate che noi non moriamo più. Ah sì? Vieni qua che ti taglio la testa. I martiri romani. E loro andavano felici. E con questa felicità conquistarono il mondo. Perché dichiararono a tutti che in Cristo Gesù non c'è più la morte, c'è la remissione dei peccati. Attenzione, perché questa lotta del Cristo è drammatica, non è una lotta semplice. Egli vince e entrando nel mistero della morte, portando nella sua carne non il peccato ma le conseguenze del peccato e mettendo nella sua resurrezione la vita eterna. Gesù capisce, io sono convinto che Gesù capisca la sua missione nei suoi contorni leggendo i canti del servo. Conoscete il libro di Isaia? Nel libro di Isaia improvvisamente appare una figura in cui si dice dovrà soffrire, dovrà portare il peso di tutti, pagherà per tutti, sarà portato al macello, sarà muto, l'uomo dei dolori. Gesù, che da bambino, da ragazzo, leggeva i testi, certo era la sapienza incarnata, certo era Dio, però dice il testo cresceva in età, sapienza e grazia. Quindi, leggendo il testo di Isaia, leggendo quei passi di Isaia, Gesù vede lo scenario della sua missione. Ecco perché dice ai discepoli di Emmaus, il Cristo doveva soffrire. Qui non è casuale, doveva soffrire. Accetta una sorte che teoricamente non spetta a lui, perché la morte è la conseguenza del peccato. Gesù non aveva mai peccato, ovviamente, era Dio. Accetta la morte pagando il prezzo che dovevano pagare tutti gli uomini, perché ha un amore più grande. Bene, questo è la vera messa. Qual è la messa di Padre Kolbe? Conoscete Padre Kolbe? La messa vera di Padre Kolbe, certo l'ha celebrata tutti i giorni con il suo sacerdozio, ma quando va giù con quegli uomini ci va per amore e ci va per mettere in questo atto di morte, che morivano di fame e di sete, per mettere l'amore di Dio, la presenza del Cristo. Guardate, quella è la vera messa, perché paga per tutti, perché non aveva mica, non era mica scappato lui non ci doveva andare. Ci va quel povero uomo che si mette a piangere, Kolbe prende il suo posto, va lì e cosa fa? celebra la messa. La messa portando il sacrificio dell'umanità intera in quelli che stanno morendo. Quindi la cella di Auschwitz è diventata una chiesa e gli paga per una colpa non commessa da lui, mettendo la vita nella morte. Tant'è che nella cella di Auschwitz cantavano i salmi come la messa, canto d'ingresso, canto d'offertorio, canto di comunione e canto finale. Questi uomini cantavano davvero, li sentivano da fuori, ma come? Ma che razza di messa è questa? Ecco, la vita nella morte. Kolbe aveva perfettamente capito, egli era la vittima, al tempo stesso il sacerdote che offriva. Non è bello questo? È bellissimo questo programma. I seminari dovrebbero scoppiare di gente per dire: voglio pagare io, voglio vivere questa dimensione cristiana, essere uno col Cristo. Bene, c'è un'annotazione importante però nel sacrificio di Cristo e nel sacrificio degli agnelli. Il sacerdote, quando entrava nel propiziatorio a celebrare la remissione dei peccati, sapete cosa faceva? Prendeva il catino del sangue e aspergeva il popolo di Dio, purificandolo dai peccati, con il sangue. Immaginate voi se oggi Don Gabriele passa nella gente con un catino di sangue e comincia a darvi del sangue addosso. Voi dite: oh, momento, ma meglio l'acqua, perché poi mi devo lavare dopo. Vero o no? Mi piacerebbe invece farlo. Uno, come dire, senza dirvi niente, comincio a darvi del sangue addosso. Tutti a dire: no, no, non darmi questo sangue. Invece gli ebrei lo prendevano, lo accettavano, perché cavava i peccati. O meglio, era il rito, appunto, prima che il caprone venisse mandato nel deserto, con cui tutto il popolo partecipava alla remissione dei peccati. Ebbene, nel libro del Levitico c'è scritto: il sangue espia perché è la vita. Capitolo 17, versetto 11. Il sangue espia perché è la vita. La vita è nel sangue, secondo la spiritualità ebraica. Il sangue viene dato a me, mi viene la vita addosso. Sono morto, mi viene la vita addosso. E adesso, nel sacrificio di Cristo, quando io faccio la Santa Comunione, che cosa ricevo? Il corpo di Cristo, ma anche compreso il sangue di Cristo. I sacerdoti bevono anche quello che è il sangue di Cristo. Una volta celebravo la messa, stavo concelebrando, dopo aver distribuito la comunione, io facevo sacerdote principale, il mio concelebrante mi dice: poi c'è rimasto del vino nel calice. Ce n'era rimasto un po', bisognava consumarlo. Io guardo dentro il calice e gli dico: no, non c'è. Ma lui viene lì e guarda: c'è il vino nel calice. Poi tutto questo sottovoce, che tutti sentivano, c'era la gente lì davanti. Io lo guardo dentro, dico: no, non c'è il vino. Lui avrà pensato che io, non so, lo prendessi in giro. C'era, io dicevo: non c'è. Allora guardo meglio e gli dico: ah, il sangue di Cristo. Lui mi ha guardato alzando gli occhi al cielo come dire: sì, vabbè, ma è certo che è quello. Però io ho voluto fargli capire che non è più vino. Certamente lo sapeva anche lui. Non è vino, è Gesù. Non è pane, è Gesù. Nel calice c'è il sangue di Cristo. Vogliamo dire le cose con il loro nome. Voi mi dite: ma un dialogo che potevi anche evitarti. No, perché quello è il sangue di Cristo. Bene, il sangue è la vita, viene asperso sul popolo e adesso nella Santa Comunione questo sangue mi viene comunicato, io lo mangio e questo sangue cancella i peccati, perché è il sangue di Cristo è una divina trasfusione. Nel mio corpo non circola più il mio sangue, sì, vabbè, circola nella biologia, questo lo sappiamo. Ma se io mangio il corpo e il sangue di Cristo, ho il sangue di Cristo che mi gira attorno e mi lava tutti i peccati. Provate anche a immaginarvi questa immagine plastica, se vogliamo. Il sangue gira dalla punta dei piedi alla testa, alla punta del cervello, della testa. Cosa fa il vostro sangue nel corpo? Circola, 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 circola. Io ricevo il sangue di Cristo e cosa fa? Lava, lava. Bene, io ricevo il sangue di Cristo. E questo circolo mi lava dai peccati. Cosa dice l'Apocalisse? Quando parla dei martiri, essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide con il sangue dell'agnello. Cosa fa il lavaggio col sangue dell'agnello? Rende candida la veste, ecco perché l'accetto. Anziché macchiarla, la pulisce. Funziona al contrario rispetto agli elementi del mondo. Se io vi aspergo col sangue, vi pulisco. Il sangue è il grande smacchiatore, perché il peccato è la vera macchia. Il sangue lo smacchia. Bene, voi donne che usate gli smacchiatori, io non faccio il bucato per grazia di Dio, ma vedo che c'è una cosa che si chiama lavatrice che gira e vedo che ci mettono dentro delle sostanze. Che cosa sia non lo so, ma so che c'è una che si chiama smacchiatore. Esiste, vero? Benissimo. Se siete esperte di smacchiatori, diventate esperti del sangue di Cristo. Il peccato veramente macchia. Nella vita di Padre Pio si racconta la conversione di un certo Giovanni Bardacci. Vi dice niente? Leggete il suo libro perché è spettacolare. Un bestemmiatore di prima categoria, di Prato, convinto dalla moglie ad andare a San Giovanni Rotondo, comunista con tanto di tessera e quant'altro. Arriva a San Giovanni Rotondo, nella stanzetta entra Padre Pio che andava a confessarsi, e Padre Pio appena entra nella stanzetta senza guardarsi in giro, appena entra dice: ecco, è arrivata la pecora rognosa. Che tutti a dire: no, ma chi è la pecora rognosa? Siamo mica io la pecora rognosa. E lui stava lì in fondo in un angoletto, capisce che forse parla per sé. Fu cacciato via 5-6 volte dal confessionale prima di ricevere la soluzione, e alla fine finalmente ricevette la soluzione e divenne un figlio spirituale di Padre Pio straordinario, un uomo che ha costruito poi anche delle chiese. Bene, ecco cosa vuol dire la pecora rognosa. Ecco la pecora malata, ecco la pecora sporca, piena di macchie, è arrivata. Qual è la salvezza? L'immissione, il lavaggio con il sangue di Cristo. Bene, i sacerdoti della Santa Chiesa di Dio fanno presente in modo sommo Gesù, vittima e sacerdote. Quando sono sull'altare e vivono questo mistero, fanno arrivare quel sangue su di sé e sul popolo di Dio. Ditemi voi se non sono assolutamente necessari la Santa Chiesa di Dio ripresentare, ricreare con il sacrificio di Cristo il sangue. E il corpo e il sangue di Cristo. Ma il sacerdote che cosa fa per diventare vittima e sacerdote? Sparisce dentro il suo ruolo. Ecco perché il sacerdote non deve essere un protagonista di se stesso. Io non devo alla messa dire me. Ma che dire me? Se dico me non faccio niente. Posso avere la tentazione. Sapete, Padre Pio non ha mai predicato, mai detto una parola. In 50 anni di sacerdozio, anzi 58 anni, perché è stato ordinato nel 1910 e morto nel 68, prediche ne ha fatte zero. Poi mi dite, o meno male, perché stavolta le prediche sono un po' pesanti, esclusi i presenti, intendiamoci. Però qual era la messa di Padre Pio? Faceva presente il Cristo. Soffriva durante la messa. La diceva molto lentamente, perché identificava se stesso, entrava nel ruolo in una maniera tale, anche mistica se vogliamo, che sentiva le sofferenze, sentiva i dolori, non riusciva ad andare avanti, si commuoveva. Da un lato si sentiva perdonato, dall'altro sentiva che il sangue arrivava attraverso di lui sul popolo di Dio e rimetteva i peccati di tutti. Quindi noi non dobbiamo rendere la messa, noi sacerdoti, più interessante. Dobbiamo viverla come sacerdoti e vittime, quello sì. Perché renderla più interessante aumentando gli show dei due. Nascondiamo il mistero della messa. Una volta vidi un video, che meno male ne vedo pochi, ma c'era un sacerdote che faceva dei salti all'altare cantando la canzone dei ricchi e i poveri durante un matrimonio. Ma quindi qui bisogna fare una messa di riparazione, anche perché cantava in un modo tale, girando tra la gente ed eccitando tutti alla Vasco Rossi a cantare una canzone dei ricchi e poveri. Ma pace all'anima loro, però cosa c'entra col sacrificio della messa? Cosa c'entra? Benissimo. La messa vale anche se non c'è il popolo. Io posso celebrare la messa da solo e vale come se ci fossero 1000 persone, ci sono gli angeli e i santi, perché faccio presente il mistero dell'altare, faccio scendere il sangue di Cristo e lo bevo io, anche se sono da solo, e in me chiedo al Signore la liberazione di tutto il mio popolo. Così faceva il santo curato d'Ars. Quando all'inizio la messa non ci andava nessuno, sapete che il curato d'Ars dalla messa non ci andava nessuno, c'era solo la vecchia perpetua, ma lui non gli interessava. Attraverso il sangue che egli beveva e il corpo che egli mangiava, egli diventava il Cristo, si identificava, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E questo sacrificio lo rigettava sul suo popolo. Ecco la nostra missione di sacerdoti, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, ma non per la mitezza, per vivere il sacrificio di Cristo. Finché c'è un sacerdote che dice messa, quel popolo sarà salvato. Certo, dobbiamo andare anche noi, perché poi anche voi diventate, come vi dicevo, sacerdoti di Cristo. Va bene? Almeno il sacerdote si comunica. E vi dicevo forse 2 anni fa che ho conosciuto un sacerdote, adesso è morto, che si svegliava a mezzanotte, sì signori, tutte le notti. Si metteva un cilicio attorno alla vita e celebrava la messa da solo in riparazione dei peccati del clero, dei sacerdoti della sua diocesi. Beata quella diocesi che ha un sacerdote che fa una cosa del genere. Cioè aveva capito perfettamente che sì, di giorno c'è l'azione pastorale, ma che chi è che toglie i peccati? La messa. Gesù Cristo, il sacerdote, e io chi sono? Faccio presente il Signore. E la diceva da solo, senza popoli, senza canti, il Calvario. Ma sotto il Calvario c'erano i canti con le chitarre, secondo voi? Sotto il Calvario, cioè sul Calvario, sotto la croce, il sacrificio di Cristo non veniva celebrato come una festa. Un sacrificio terribile, questa è la messa. Se vi dicono la messa è una festa, no, è un sacrificio, il sacrificio di Cristo. Io sarò festoso se sarò assolto, come successe all'ingegner Cremonini. Vi dice niente questo nome, Cremonini? Ingegnere Domenico Cremonini, il direttore della Lamborghini, questo sapete cos'è la Lamborghini, andò da Padre Pio, cercò di confessarsi, fu cacciato dal confessionale 17 volte e ogni volta che tornava a Modena diceva non ci vado più da quell'uomo, e poi ogni volta tornava e veniva cacciato via. Finalmente venne assolto la 18ª volta. Fu talmente contento, che disse: padre, posso darle un bacio in confessionale? E padre Pio disse: vabbè, dammelo. Si alzarono baci e abbracci. Uscì dal piazzale di San Giovanni Rotondo e cominciò a fare dei salti in alto come un pazzo: padre Pio mi ha assolto, padre Pio mi ha assolto, a tutti quanti abbracciava e baciava tutti. Questo è il senso di essere liberati dal male. Poi cosa fece? Non è finita. Tornò in convento e padre Pio passava e doveva andare, tornare nella sua cella, tutti gli uomini erano lì vicino a lui, voleva dargli un altro bacio sulla mano, ma quando padre Pio passò e lo vide, lo ignorò e andò avanti. Allora lui gli corse dietro: ma padre, volevo ringraziarlo ancora. Padre Pio si volta e dice: certe facce non voglio vederle due volte in un giorno solo. Questo come a dire: non sei qui per me, non sono io il fenomeno. Hai ricevuto il perdono di Cristo, vai fuori nella piazza, se vuoi balla e canta eccetera, ma riconciliati con Cristo. Com'è importante questo, cari fratelli sacerdoti che siete qui presenti. Noi non dobbiamo attirare le persone a noi, singolo uomo, dobbiamo portarle al Signore. In che modo? Alla Padre Pio, soffrendo per loro, pagando per loro e magari cacciandoli fuori dal confessionale, ma questo lo faccia solo Padre Pio, intendiamoci, per fargli capire che se sei veramente pentito, allora il perdono dei peccati è veramente una liberazione. E caro Don Gabriele, aspergili col sangue. Questo lo fa durante la messa, va bene? Dobbiamo farlo anche noi. Questo ruolo per noi sacerdoti è permanente, è un ruolo che non si cancella più. Ma a voi interessa la remissione dei peccati o no? Sì? O vi interessa più la salute? Dite la verità. Una volta mi capitò questa telefonata, una signora, una della nostra comunità, ahimè, mi telefonò, mi dice: mio fratello si è separato dalla moglie, l'ha mollata, adesso c'è una bimba lì. E io con la voce triste dicevo: partecipo a questa pena e preghiamo per lui. Ma sì, vabbè, ma poi in fondo adesso ha trovato un'altra, peggio ancora, preghiamo per lui. Vedendo che io ero così triste, quell'altra cercò di consolarmi dicendo: ma sì, vabbè, ma in fondo basta la salute. Quando senti dire di fronte a uno che aveva fatto un dramma familiare: basta la salute, poi mi venne male, mi venne una sincope, e poi le dissi con una voce calma: quale salute? La salute. No, la salute eterna. Se tu mi dici: mi basta la salute eterna, che vuol dire salvezza eterna, allora sono d'accordo. Ma non dite mai basta la salute, soprattutto se si vivono poi dimensioni sbagliate. Bene, Don Orione, quando venne ordinato sacerdote, disse: voglio andare alla porta dell'inferno e tutti quelli che scendono voglio ricacciarli su. Padre Pio disse: voglio andare alle porte del paradiso, ma delle due è meglio andare sulle porte del paradiso. E tutti i miei figli spirituali, finché non è entrato l'ultimo, star fuori per spingerlo dentro. Cari sacerdoti, noi dobbiamo andare alle porte dell'inferno per spingere su quelli che vogliono entrarvi e magari andare anche alle porte del paradiso, aspettando di godere noi la vita eterna, ma far entrare prima i nostri figli spirituali, i membri della vostra parrocchia. Questo è il vero sacerdozio di Cristo, questa è la sua vera missione. Don Gabriele lo mandiamo alle porte dell'inferno, va bene? E io vado alle porte del paradiso. Bravo, il vescovo l'ha fatto esorcista, per cui lui va laggiù alle porte dell'inferno e quelli che vogliono scendere dici: vai, vai, torna su. Al che ci sono io sulle porte del paradiso, fresco come una rosa, e dico: entrate voi nel paradiso. Ma tutto questo per amore, per amore, per amore degli uomini. Ecco la nostra missione. Ecco quello che va detto nei seminari quando si preparano i sacerdoti. Dio ha tanto amato il mondo da mandare a noi Gesù come vittima sacrificata. Pagheremo qualcosa, tanto questa vita passa presto. Che cosa dobbiamo fare, cari fratelli? Come Gesù, sapete, avete presente il motto di Madre Teresa di Calcutta? Quando il cardinale Comastri, facendole un'intervista, disse: Madre, qual è il suo motto? È sempre una frase, no? E lei rispose immediatamente: il mio motto è due parole, farmi mangiare. E in effetti la vita di Madre Teresa era terribile, sballottata a destra, però lo spiegò: perché il nostro Dio, cioè Gesù Cristo, non si è fatto mangiare? Quando noi facciamo la fila per prendere il corpo di Cristo, non è Gesù che si fa mangiare e si dona totalmente spirito, anima, corpo e sangue, divinità? Qual è allora il vostro motto? Se lo volete accettare anche voi, ma per noi sacerdoti questo è proprio inevitabile. Quando uno entra nella vita sacerdotale non ha più un momento per sé, guai se ce l'avesse. Noi non esistiamo più per noi, noi esistiamo per la gloria del Padre e per la salvezza del mondo. Quale grande missione che il Signore dà a un figlio sacerdote. D'accordo? Ho terminato il mio intervento con questa immagine di Dio che si fa mangiare, ma vi leggo a mo' di conclusione un qualcosa che riguarda anche le donne, che non sono sacerdoti del ministero, intendiamoci chiaramente, né mai lo saranno, d'accordo? Perché Gesù non l'ha fatto. Se il Signore l'avesse voluto, l'avrebbe fatto Lui. Quando ha istituito il sacerdozio, c'erano 11 uomini, 12 uomini. Ma la donna cosa fa? Guardate, adesso vi leggo una pagina di una donna, la quale entrò perfettamente in questo vicenda, in questo ruolo sacerdotale, in cui facendosi mangiare si fece ponte e canale tra Dio e gli uomini. Questa donna si chiama Maria Stang e viveva vicino alla Russia, nella Russia sotto il comunismo. A causa della persecuzione comunista e della deportazione, il cammino della vita di questa donna fu molto doloroso, scrive nelle sue memorie. Ci hanno tolto i sacerdoti. Nel villaggio vicino c'è ancora una chiesa, ma non c'è nessun sacerdote e non c'è il Santissimo. Siamo in pieni anni di persecuzione religiosa nella Russia. La chiesa era così fredda e io piangevo amaramente. Da quel momento Maria Stang, si chiamava così, cominciò a pregare ogni giorno, offrire sacrifici a Dio, dicendo: Signore, dacci un nuovo sacerdote, dacci la Santa Comunione. Io soffro volentieri per amor tuo, o Sacratissimo Cuore di Gesù. Nello sconfinato luogo del Kazakistan orientale, Maria Stang usava radunare segretamente nella sua casa ogni domenica altre donne per la preghiera. Pensate, un gruppo di donne clandestine, non si poteva, a casa, ovviamente non c'era il sacerdote, non c'era la messa, a pregare. Durante le assemblee domenicali, quindi quando si trovavano domenica ma non c'era la messa, esse piangevano e pregavano così: O Maria, Santissima e Carissima Madre di Dio, vedi come siamo poveri, donaci di nuovo sacerdoti, dottori e pastori. A partire dall'anno 1965, Maria Stang poté viaggiare una volta all'anno in Kirghizistan, dove viveva un sacerdote cattolico in esilio, e tra i due paesi c'era una distanza di 1100 chilometri. Non erano pochi, 1100 chilometri. Negli sconfinati villaggi del Kazakistan i cattolici non vedevano più un sacerdote da più di 20 anni. Scrive Maria, quando arrivai in Kirgistan, trovai quel sacerdote, entrai nella sua casa, vidi il tabernacolo, non potevo immaginare che nella mia vita potessi vedere ancora una volta il tabernacolo e il Signore Eucaristico. Io mi inginocchiai e cominciai a piangere, aveva fatto 1100 chilometri per andare da quel sacerdote. Dopo mi avvicinai al tabernacolo e lo baciai. Ma pensate che belli questi episodi. Prima di partire e tornarmene in Kazakistan, il sacerdote consegnò a Maria Stang una pisside con alcune ostie consacrate e se le portò nel suo paese. La prima volta quando si radunarono i fedeli alla presenza del Santissimo, Maria disse loro: «Abbiamo una gioia e una felicità che nessuno può immaginare. Abbiamo con noi il Signore Eucaristico e possiamo riceverlo». Le persone presenti risposero: «Noi non possiamo ricevere la comunione perché da tanti anni non ci siamo confessati». Poi i fedeli tennero consiglio e presero questa seguente decisione: «I tempi sono difficili e giacché ci è stato portato il Santissimo da più di 1000 chilometri, Dio ci sarà propizio. Ci metteremo spiritualmente in confessionale», pensate, «ci metteremo spiritualmente in confessionale davanti al sacerdote», che non c'era. «Faremo un atto di contrizione perfetta e ciascuno di noi si imporrà una penitenza». Così fecero tutti e poi ricevettero la Santa Comunione inginocchiati e con lacrime. Erano lacrime al tempo stesso di contrizione e di gioia. E così fece Maria Stang per 30 anni. Ogni domenica radunava i fedeli, insegnava ai bambini e agli adulti il catechismo. Non è compito del prete questo. Ogni domenica radunava i fedeli, insegnava ai bambini il catechismo, preparava gli sposi al sacramento del matrimonio, compiva i funerali e soprattutto amministrava la Sacra Comunione quando riusciva ad andare a prenderla. Ogni volta che distribuiva la comunione con cuore ardente e con timore riverenziale, ecco una donna con un'anima veramente sacerdotale, una donna eucaristica. Auguro a ciascuno di voi donne qui presenti di vivere questo sacerdozio, questo, donne eucaristiche, portare là dove siete. Noi non dobbiamo fare 1000 chilometri per il Santissimo, dobbiamo fare 1000 metri o 2 metri. Arriverà il giorno forse in cui non ci sarà più questo neanche per noi. Saremo disposti a fare questo? Arriverà il giorno in cui ci impediranno anche in tutte le maniere di vivere questa fede aperta. Siamo pronti per questo? Impariamo allora da queste donne eucaristiche che partecipano in piena adesione al Signore a questo sacerdozio battesimale che è per tutti.